Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Oggi avremo il meraviglioso e tuttavia in qualche modo doloroso privilegio di concludere il Sermone sul Monte. Meraviglioso perché lo vediamo giungere al suo culmine e doloroso perché in un certo senso temo che non abbiamo affatto sondato fino in fondo le profondità di tutto ciò che si potrebbe dire, però così come il Signore vuole dobbiamo procedere. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 7 di Matteo. Il nostro testo per oggi, cioè per questa mattina e di nuovo per questa sera, andrà dal versetto 21 al 29, Matteo 7, 21 al 29. Permettetemi di leggervelo come impostazione per la nostra giornata e chiediamo allo Spirito di Dio di parlare ai nostri cuori in queste verità straordinarie. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo ed in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato ed hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. E quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Ora, lungo tutto il corso del Sermone sul Monte, nei capitoli 5, 6 e 7, il Signore ha presentato gli standard divini del suo regno. Come Messia unto, il Cristo, il Re, egli ha stabilito dei determinati principi che richiede da coloro che desiderano entrare nel regno. Ora, questi principi costituiscono la spinta principale del sermone, ma possono essere tutti riassunti in una sola parola. Il requisito per entrare nel regno è che siate giusti. Giusti. E quindi l'intero sermone è riassunto nel capitolo 5, versetto 20. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è il mondo di Dio, il dominio di Dio, la salvezza, la vita eterna. E l'ingresso in quel regno dipende dalla giustizia. Ora, quanto dobbiamo essere giusti? Dobbiamo essere più giusti degli scribi e dei farisei. Quanto erano giusti loro? Erano tanto giusti quanto un uomo può esserlo, secondo i propri criteri. Erano arrivati all'apice del risultato umano nella religione. Erano ossessionati dalle pratiche religiose. Per quanto ne sapevano le persone intorno a loro, erano estremamente giusti. Sembravano fare tutte le cose giuste, come pregare, fare elemosine e digiunare. Sembravano avere tutti gli standard giusti, come non uccidere, non commettere adulterio e assicurarsi di osservare ogni minimo elemento della legge. Sembrava che fossero loro quelli estremamente giusti e tuttavia la giustizia che Cristo richiede supera di gran lunga la loro. In realtà il nostro Signore richiede una giustizia che è al di là della capacità umana, una giustizia divina che viene da Dio. Uno standard che l'uomo da sé è completamente incapace di raggiungere. Infatti, se volete sapere quanto giusti, tutto ciò che dovete fare è guardare al capitolo 5, versetto 48. E qui il nostro Signore dice, voi dunque siate perfetti. Quanto perfetti? come è perfetto il Padre vostro celeste. Dobbiamo essere giusti quanto giusti, più giusti dei più giusti. Dobbiamo essere perfetti quanto perfetti, perfetti come Dio è perfetto. Ora, se ascoltate veramente questo messaggio, vi troverete davanti ad un fatto, e cioè che non possiamo vivere all'altezza di questo standard. Non possiamo essere più giusti delle persone più giuste che esistono, da soli. Perché le persone più giuste sono giuste quanto le persone possono esserlo da sole. Non possiamo essere più giuste di così. E non possiamo essere perfetti come Dio è perfetto, perché siamo esseri umani. E quindi, lungo tutto il sermone, Gesù cerca di mostrare agli uomini l'inadeguatezza delle proprie risorse umane nel rapportarsi al regno di Dio. Non ce la fanno. Perciò, l'intera idea del sermone è quella di portarli proprio al punto da cui il nostro Signore ha cominciato. Beati sono i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti e beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia. In altre parole, il Signore ha detto fin dall'inizio che le persone che entrano nel mio regno sono le persone che sanno che la propria giustizia non basta, che lo standard della perfezione è ben al di là della loro capacità e quindi sono mendicanti nello spirito, non possono guadagnarsela, devono mendicare, sono afflitti a causa della totale peccaminosità che vedono in se stessi, sono mansueti e sono umili perché sanno di essere tanto lontani dallo standard di Dio e hanno fame, hanno sete di una giustizia che sanno di non poter raggiungere. Lo scopo del Sermone sul Monte, quindi, è identico allo scopo della legge di Dio dell'Antico Testamento. Quando Dio diede la legge sul Sinai, la legge non fu data per mostrare all'uomo quanto buono doveva essere, la legge fu data per mostrare all'uomo quanto buono non poteva essere, quanto era cattivo, quanto era lontano. E Paolo riassunse il tutto quando disse: tutti hanno peccato e sono cosa? Sono privi della gloria di Dio. E Paolo dice che la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo. La legge era ciò che ci sferzava. Ed è essenzialmente questo quello che sta accadendo nel Sermone sul Monte. Gesù sta sostenendo la legge di Dio. Infatti dice nella parte iniziale del sermone: neppure un iota, un apice passerà dalla legge. Io non sono venuto per abolire la legge o per distruggere la legge, ma per adempiere la legge. E Gesù sta ribadendo la legge di Dio e sta dicendo che lo standard non è cambiato e voi dovete vedere quanto siete lontani. E quindi mendicare nel vostro spirito come persone afflitte, mansuete davanti a Dio, affamate ed assetate della sua giustizia. Ora, questo lascia gli uomini con due opzioni, okay? O vivete la vostra vita inventando la vostra religione, oppure venite secondo la via di Dio. O venite alle vostre condizioni o alle sue. Ed è precisamente qui che il sermone raggiunge il suo culmine, nel capitolo 7, versetti 13 e 14. Lì il nostro Signore dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, poiché stretta è la porta ed angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Gesù sta dicendo che ci sono solamente due vie. C'è la porta larga, che conduce alla via spaziosa, che finisce alla perdizione, è la via della religione, è la via facile, è la via della giustizia umana, è la via degli scribi e dei farisei, di coloro che pensano essere abbastanza buoni da soli. Dall'altra parte c'è la porta stretta, la via stretta che conduce alla vita, e questa è la via di coloro che vengono con un cuore spezzato, con uno spirito contrito, coloro che vengono sapendo che non possono farcela da soli, non possono osservare la legge di Dio, non possono soddisfare il suo standard, non possono vivere all'altezza della sua giustizia, non possono essere perfetti come perfetto è Dio, e si gettano sulla misericordia di Gesù Cristo, il quale imputa loro la sua propria giustizia. Ci sono solamente queste due vie, e questo è il culmine del sermone. Ora, dopo aver pronunciato quel grande invito ad entrare per la porta stretta, e lo abbiamo esaminato in dettaglio, il Signore mostra poi quanto questo sia veramente difficile. Non è facile. Non credete nessuno che dica che è facile diventare cristiani. È costato a Dio ogni cosa, incluso il suo proprio figlio, e costerà a voi la stessa cosa, inclusi voi stessi. Non è facile. E coloro che ci offrono un credere facile, una grazia a buon mercato, non ci fanno alcun favore, ci illudono. È difficile venire a Dio alle condizioni di Dio. Prima di tutto è difficile perché dovete riconoscere la vostra totale incapacità. E questo significa la morte dell'orgoglio, e quello è difficile perché ci viene detto continuamente che noi siamo la cosa più importante per noi stessi. Ora, il Signore sottolinea la difficoltà di entrare per la porta stretta proprio lì nei versetti 13 e 14. Prima di tutto dice al versetto 14, poiché sono pochi quelli che la trovano, e la parola trovano è importante, è difficile trovare la porta stretta perché bisogna trovarla, il che implica che c'è una ricerca, un guardare, un esaminare, c'è uno sforzo incluso, è come dice l'Antico Testamento, se mi cercate con tutto il vostro cuore... mi troverete, nessuno va avanti inciampando e così facendo cade nel regno di Dio per caso. È una ricerca e l'idea è che non sia resa facilmente visibile. In secondo luogo, è difficile non solo perché dovete trovarla, e questo significa una ricerca dura e diligente, ma è anche difficile perché vuol dire che è la via opposta a quella su cui stanno andando tutti gli altri. Molti entrano per la porta larga, pochi però vanno per la via stretta. È quello che Giacomo disse quando disse l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. È quello che Giovanni disse quando disse che se amate il mondo, l'amore del Padre non è in voi. In altre parole, dovete venire separati dal sistema per entrare nella porta stretta. È difficile perché la folla sta andando dall'altra parte. È difficile anche perché è una porta stretta e questo significa che bisogna passarci dentro nudi, spogliati di tutto il nostro io, nel nostro peccato, la nostra giustizia personale, passiamo assolutamente da soli, non passiamo con gruppi, non passiamo con la nostra famiglia, passiamo da soli ed è una via ristretta e sappiamo quindi anche che sarà una vita stretta e quindi dobbiamo calcolarne il costo. E Gesù disse ancora che non è difficile solamente perché è difficile da trovare o perché è lontana dalla folla o perché è una porta stretta, ma perché dovete lottare con tutto voi stessi per entrarvi, dice nel Vangelo di Luca. In altre parole, ci devono essere penitenze e confessioni e ravvedimento e un esame dell'anima e contrizione. E poi, nel nostro ultimo studio, abbiamo visto che c'è un'altra ragione per cui è difficile entrare nella via stretta, un'altra ragione per cui è difficile ammettere che non potete farcela da soli, che non potete vivere all'altezza dello standard di Dio, non siete perfetti quanto dovete essere. E questa ragione è perché ci sono i falsi profeti, versetto 15. E nei versetti dal 15 al 20 il Signore dice «I falsi profeti aumentano la difficoltà perché si trovano sulla strada e spingono le persone sulla via larga». Sono loro che cercano di deviare tutti verso gli scopi di Satana, verso i fini di Satana, dicendo alle persone che possono passare per la porta larga con tutto il loro peccato e il loro egoismo e possono sballottare da una parte all'altra e vagare dappertutto su questa grande strada larga ed il prezzo da pagare è basso. E così il Signore offre una scelta ed un verdetto, una decisione, però dice che la decisione giusta è quella di entrare per la porta stretta e non sarà facile. E dice pochi sono quelli che la trovano. Segnatevelo bene, gente, pochi, non molti, ma pochi. E c'è un'altra ragione per cui i pochi sono solamente pochi, non solo l'inganno dei falsi profeti, però ascoltate anche qui, l'inganno personale. L'auto-inganno impedisce alle persone di entrare per la porta stretta. Jesse Ryle, il vescovo Ryle, scrisse «Il Signore Gesù conclude il Sermone sul Monte con un passo di applicazione che trafigge il cuore. Egli passa dai falsi profeti ai falsi professanti, dagli insegnanti malsani agli ascoltatori malsani». E Tasker, il commentatore, aggiunge «Non sono solamente i falsi insegnanti a rendere difficile trovare la via stretta, ma anche il fatto che un uomo possa ingannare gravemente se stesso si aggiunge alla difficoltà». In altre parole, non sono solamente i falsi profeti, ma anche noi possiamo ingannarci da soli fino a credere di essere cristiani quando il fatto è che non lo siamo. Ora, questo è precisamente il punto che il Signore affronta nei versetti dal 21 al 27. L'inganno personale, l'autoinganno, e che culmine adatto è questo per il sermone? Dopo aver esposto tutti i principi, dopo aver messo in guardia contro i falsi profeti, il Signore dice, ora, lasciate che vi avverta di un'altra cosa, ok? Assicuratevi di non prendervi in giro da soli. Siete veramente veri membri del regno dei cieli? E il Signore ci mette in guardia contro due categorie di inganno personale. La prima è la mera professione verbale e la seconda è la mera conoscenza intellettuale. Nei versetti dal 21 al 23 tratta di una professione verbale. Versetto 21, non chiunque dice. Versetto 22, molti mi diranno. Ora, queste sono le persone che fanno la professione verbale, dicono di essere cristiane. E poi, nel secondo paragrafo, ci sono quelli che hanno solamente una conoscenza intellettuale. Ascoltano, versetto 26, chiunque ascolta queste cose... Ora, ascoltatemi. Nei versetti dal 21 al 23 avete le persone che dicono e non fanno, e nei versetti dal 24 al 27 ci sono le persone che ascoltano e non fanno. Questo è un po' il punto, e sono ingannati ovviamente. Da una parte c'è la professione verbale, dall'altra c'è la conoscenza intellettuale. Io la chiamo parole vuote e cuori vuoti, ed è di questo che vogliamo parlare nel nostro studio di oggi. Queste cose hanno a che fare con la questione dell'inganno personale, dell'autoinganno, della mera professione verbale o della mera conoscenza intellettuale, e queste sono, come disse John Stott, sono un camuffamento per la disobbedienza. Ora, noterete che alla fine del versetto 21, lì c'è una parola chiave, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non sono quelli che dicono e non sono quelli che ascoltano, ma sono quelli che cosa? Che fanno. In altre parole, il Signore sta dicendo che se voi non vivete una vita giusta, a me non interessa quello che dite o quello che ascoltate, siete ingannati. Ora, questa è una parola molto, molto forte, e voglio che ascoltiate nel mentre lo Spirito Santo di Dio ci parla. Entrambi questi paragrafi conclusivi, i versetti dal 21 al 23 e dal 24 al 27, mettono a confronto una risposta giusta ed una risposta sbagliata all'invito di Cristo e mostrano che il nostro destino eterno è determinato dalla scelta che facciamo. Uno, come ho detto, tratta proprio di quello che diciamo in contrasto con ciò che facciamo, e l'altro ciò che ascoltiamo in contrasto con ciò che facciamo. Ora, tenete questo bene a mente, che il Signore non sta parlando a persone irreligiose, sta parlando a persone che erano letteralmente ossessionate dall'attività religiosa. Non erano apostati, non erano eretici, non erano antidio, non erano atei o agnostici, erano persone, sono persone del tutto religiose, però sono dannate perché si trovano sulla strada sbagliata e sono autoilluse. Ora, forse la loro illusione è il risultato dell'essere stati sotto l'insegnamento di falsi profeti, o forse erano veramente sotto la verità, però si erano ingannati da soli. Non sono poi così però diversi da Israele, di cui Paolo disse avevano l'apparenza della pietà, ma ne avevano rinnegato la potenza. Io credo veramente, gente, che questo sia un messaggio che oggi deve essere proclamato. Perché sono convinto che la Chiesa di Gesù Cristo sia letteralmente stipata di persone che non sono cristiane e non lo sanno. Voglio dire, quando sento statistiche secondo le quali 2 miliardi di persone nel mondo sono cristiane e 2 miliardi non lo sono, allora mi domando chi mai abbia stabilito i criteri. Non è questo quello che dice la Bibbia. Essa dice che molti sono e pochi. Quando Gallup dice, secondo il suo sondaggio, che il 52% della popolazione americana è costituito da cristiani nati di nuovo, quello non combacia veramente con la scrittura. E chi potrebbe vivere nell'illusione che, siccome avete firmato una riga in un sondaggio che dice che siete cristiani nati di nuovo, allora siete veramente cristiani nati di nuovo? Certamente Gesù sta dicendo che molti di quelli che pensano di essere dentro non sono dentro e che solamente pochi lo sono. Questa è l'illusione suprema, gente. Potete essere ingannati riguardo a molte cose, ma essere ingannati sul fatto di essere cristiani o no, quello tocca veramente il vostro destino eterno. E quindi Gesù dice che fareste bene ad esaminarlo con molta attenzione. Sono sicuro che abbiamo ogni sorta di persone, persino proprio qui a Grace Community, che sono collegate alla religione giusta, però tuttavia sono completamente prive della giustizia di Dio mediante di Cristo. Abbiamo moltitudini di persone ingannate che sono nella Chiesa, che sono salite sul carrozzone di Gesù, che pensano che vada tutto bene e per loro il giudizio sarà una grande sorpresa. E francamente non c'è modo migliore di disingannarle che mediante questo particolare sermone del nostro Signore. Ora, io credo che alcune di queste persone siano ingannate e siano falsi profeti. Io penso che alcuni falsi profeti siano ingannati, sanno di essere falsi, però penso che alcuni di loro probabilmente siano autoingannati. Quindi vedremo che alcuni di loro sono proprio in questo gruppo, però penso che i molti, nei versetti 21 e seguenti, non sono solamente falsi profeti, ma tutti coloro che sono illusi ed ingannati sul fatto di essere veramente redenti. Sapete, io non ho il tempo di entrare in merito di tutto questo perché il nostro tempo è così limitato, ma la Bibbia è letteralmente piena di avvertimenti rivolti a persone che sono ingannate. Lasciate che vi dia solamente un'altra illustrazione, che è Matteo 25, ed è molto simile, credo che possiate cogliere il quadro. Quella ragione per cui ci sono così tanti avvertimenti, ascoltatemi, è perché ci sono così tante persone che sono ingannate. Molti mi diranno: Signore, Signore, ed io dirò: non vi ho mai conosciuti, non pochi, non un gruppo isolato, ma molti. E visto che ce ne sono così tanti che sono ingannati, ci sono molti avvertimenti. Matteo 25,1 dice: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. E naturalmente le vergini sono simbolo di persone che sono collegate al cristianesimo, e lo sposo è emblematico di Cristo. 5 di loro erano avvedute, 5 erano stolte, come quelle persone che costruiscono sulla roccia e sulla sabbia. E le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. In altre parole, avevano una forma della pietà, ma non avevano la potenza, non avevano ciò di cui avevano bisogno, non avevano il cuore della questione, non avevano la salvezza, avevano solamente il cristianesimo da chiesa. Ma le avvedute, insieme alle loro lampade, presero dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono, e a mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite l'incontro. Allora tutte quelle vergini si alzarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero dicendo: no, perché non basterebbe per noi e per voi, andate piuttosto da quelli che ve ne vendono e compratene per voi. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, apri! Ma egli rispose loro e disse: in verità vi dico, non vi conosco. Ora, questo è un testo simile. Tornate a Matteo capitolo 7, perché sta dicendo la stessa cosa. Verrà un giorno in cui le persone si aspetteranno che la porta sia aperta ed invece sarà sbattuta chiusa per sempre davanti ai loro volti. Io non vi conosco. Che cosa terribile. Oh, così tante persone pensano di essere salvate, pensano di essere al sicuro, ed il giudizio per loro sarà uno shock. Che cos'è che culla le persone in quell'inganno? Che cos'è che fa veramente pensare alle persone di essere salvate? Ebbene, lasciate che vi dia diversi suggerimenti, ok? Il primo di tutto, penso che molte volte sia perché hanno una falsa dottrina della certezza, della sicurezza. In altre parole, supponiamo che quando siete stati condotti a Cristo, qualcuno vi abbia detto: ok, tutto quello che dovete fare per essere cristiani è recitare questa piccola preghiera e dire questa piccola formula basata su certe affermazioni. Ebbene, l'avete pregata, l'avete detta, avete firmato sulla riga tratteggiata, e finché l'avete detta fin tanto che l'avete pregata, fin tanto che avete seguito questa procedura, siete salvati. E non voglio che nessuno metta mai in dubbio tutto questo, e così via, e così via. Questo accade molto spesso, e così avete un falso senso di certezza. Volete sapere una cosa? Quando conducete una persona a Cristo, non dovreste mai dire: oh, ora io so che sei salvato, non dovresti mai dubitarne, non dovresti mai lasciare che qualcun altro ti porti a dubitare, caro mio, sei salvato. Ho sentito persone dire qualcosa del tipo: se chiedi a Gesù di entrare nella tua vita una seconda volta, stai negando qualcosa che appartiene a Dio, stai negando la permanenza della sua salvezza, o stai mettendo in discussione l'integrità di Dio. In un certo senso stai gettando te stesso contro Dio, ciò che Egli ha detto, come se non fosse vero. Non farlo mai, non ti permettere, accettalo e basta, l'hai detto, hai firmato sulla riga tratteggiata e basta. E quelle sono un sacco di sciocchezze. Ascoltate, se sentite nel vostro cuore di voler invitare Gesù Cristo a diventare il Signore della vostra vita, e l'avete già fatto prima, fatelo di nuovo. Non lasciate che la falsa certezza di qualcuno, che la falsa certificazione di qualcuno prenda il posto dell'opera convincente dello Spirito di Dio. E penso che molte volte la nostra evangelizzazione, fin tanto che qualcuno dica la preghiera o prega quella piccola cosa lì o firmi sulla riga dal cartoncino lì infilato nella Bibbia, noi gli possiamo dare questo piccolo gioco psicologico secondo il quale non devono mai preoccuparsi del fatto che siano salvati o no, quando lo Spirito di Dio potrebbe non averlo mai fatto fin dall'inizio, perché quelle persone non erano mai state veramente a posto con Dio. Io non posso mai dire a qualcuno: caro mio, io so che sei salvato, so che non devi mai dubitare di questo, non devi mai chiedertelo di nuovo, è tutto sistemato perché hai detto questa piccola formula. Se faccio quello, gli do una certezza psicologica di qualcosa che non so nemmeno io se sia vero o meno. Quando Gesù disse: il seme della parola viene gettato su quattro terreni, solamente uno su quattro risultò essere vero. Non andate in giro a certificare la salvezza delle persone, potreste dar loro una falsa certezza. Lasciate che sia Dio a dar loro certezza mediante il suo Spirito, che testimonia con il loro spirito che sono figli di Dio e che grida Abba Padre. Lasciate che sia Dio a dar loro certezza quando aggiungono alla loro fede la virtù. E mentre aggiungono alla loro fede la virtù e la pazienza e la pietà e l'amore, allora la loro elezione sarà resa sicura. Allora sapranno di essere stati perdonati dal loro peccato. Allora non saranno ciechi alla realtà della salvezza. Quella è l'opera di Dio, non una certificazione da parte di un qualche essere umano. Però penso che a molte persone sia stato detto loro che sono salvate e quindi lo credono. Un'altra cosa che penso culli le persone in questo inganno è la mancanza dell'autoesame. Non si esaminano mai veramente, entrano in questo tale concetto di grazia, che tutto è grazia e tutto è perdono, che non si preoccupano mai veramente di affrontare il loro peccato. Sentono qualcuno dire, non devi confessare il tuo peccato perché è già stato perdonato, è tutto già stato sistemato, tutto è stato messo da parte, non devi preoccuparti di quello, vai avanti, vivi la tua vita, e questo rientra in quello che viene chiamato antinomismo, o un atteggiamento che è contro la legge di Dio. Le persone possono arrivare al punto in cui non si preoccupano nemmeno di esaminare la propria vita. Perché pensate che il Signore ci porti alla sua mensa in 1 Corinzi 11 più e più e più volte, affinché l'uomo possa esaminarsi? 2 Corinzi 13, 5 dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Se non lo fate, potete essere in pericolo di inganno personale. Dovete guardare al vostro peccato, dovete guardare ai vostri motivi, perché fate ciò che fate. E credetemi, se siete veramente genuinamente salvati, Dio confermerà la cosa mediante il suo spirito che testimonia con il vostro spirito. Ma se quella conferma non è lì, allora non dovreste vivere nell'illusione che solamente perché non c'è, voi siete a posto per una qualche certificazione che qualcuno vi ha dato, per una qualche piccola preghiera che avete pregato. In terzo luogo, un'altra cosa che penso porti le persone a vivere nell'illusione di essere state salvate è una fissazione sull'attività religiosa. In altre parole, vanno in chiesa, ascoltano sermoni, cantano inni, leggono la Bibbia, vanno allo studio biblico, frequentano una certa classe e, visto che sono tutte immerse in questa attività religiosa, pensano di essere salvate. Ma questa è veramente una grandissima illusione. Una grandissima illusione. Ci sono molti nella chiesa che non lo sono, zizzagne in mezzo al grano. E poi c'è una quarta area che penso culli le persone nell'inganno, ed è quella che io chiamo l'approccio dello scambio equo. E questo è quando, ogni volta che vedete qualcosa di sbagliato nella vostra vita, invece di affrontarlo veramente, di esaminare se siete veramente cristiani, invece di affrontare ciò che è sbagliato nella vostra vita, trovate qualcosa di giusto nella vostra vita e fate quello scambio equo. Oh, non posso essere così male dopo tutto, voglio dire, guarda quello che ho fatto qui, guarda questo. E siete sempre lì a compensare i negativi con i positivi, e invece di valutare veramente la vostra vita onestamente, con integrità, e dire: sono un credente e se lo sono posso permettermi di fare una cosa del genere, dite: oh, so che faccio quello, però guarda anche quello che ho fatto qui, e fate questo scambio equo ed imbiancate la faccenda. Potete essere cullati nell'inganno da una qualche falsa certezza, da una mancanza di esaminarvi da soli, da una fissazione sull'attività religiosa o da un approccio dello scambio equo. Ma in tutti questi casi potete essere ingannati. E voglio dire, è sorprendente per me quante persone siano ingannate. Io non riesco a credere a quante volte mi sia trovato in una situazione di parlare con persone nel movimento omosessuale che mi dicono: noi siamo cristiani, siamo nati di nuovo, e possono recitare il credo e possono dirvi il giorno in cui sono state salvate, possono mostrarvi il cartoncino su cui hanno firmato la linea, possono dire: noi crediamo in Gesù, e così via. Ma il punto fondamentale è questo. Con tutta la vostra falsa certezza, con tutta la vostra mancanza di esaminarvi da soli, con tutta questa fissazione sull'attività religiosa e con il principio dello scambio equo in azione, il punto fondamentale che fareste bene ad esaminare è questo: state vivendo in totale obbedienza alla parola di Dio, e quando le disubbedite avete un senso di convinzione di peccato e di rimorso che vi spinge a confessarlo a Dio, e se quello non è lì, allora c'è una domanda legittima sul fatto che siate veramente cristiani. Perché colui che entra nel regno, dice il versetto 21, non è colui che dice, ma colui che fa. E quando questi omosessuali o chiunque altro vengono e dicono: siamo cristiani, la mia risposta a quello è: se lo foste, non fareste ciò che fate difendendolo. Abbiamo la stessa cosa, per esempio, prendete il movimento di liberazione delle donne, che è così collegato all'omosessualità nelle sue origini e nei suoi livelli di punta, ma queste sono queste donne che vanno in giro e dicono: non crediamo più alla Bibbia, la donna deve essere elevata e così via, e al di sopra dell'uomo, tutte queste altre cose, dicono: siamo cristiane. Infatti ho appena letto un libro di una donna che dice di essere una psicologa della religione e vuole che il mondo sappia che la religione deve essere modificata, deve essere cambiata affinché la donna possa ricevere il posto che le spetta. E dicono di essere cristiane, dicono di credere, tante di loro, eppure se andate al fondo della questione, non sono disposti a sottomettersi alla signoria di Cristo, così come rivelata nella sua parola, ed è una mancanza di ubbidienza che di fatto rivela l'illusione. E mi chiedo sempre, sapete, prendete per esempio tutta quell'idea del movimento delle donne, metto spesso nei guai su questo argomento, quindi tanto vale che continui, però almeno non sarà niente nuovo, ma mi sorprende quante donne cristiane vengono sviate dal credere a queste persone che magari sostengono di essere cristiane, ma sono così completamente illuse, e poi ce ne sono alcune che non sostengono affatto di essere cristiane, sono proprio loro a guidare il corteo. E lì ci sono donne cristiane che seguono quel corteo guidato da persone senza Dio. Come illustrazione, è uscito un nuovo libro intitolato Il cambiare degli dèi, il femminismo e la fine della religione tradizionale, quello è il sottotitolo, scritto da Naomi Goldenberg. Ed ascoltate quello che dice. La rivoluzione femminista non lascerà intatta la religione. Alla fine dei conti tutte le gerarchie religiose saranno popolate da donne, immagino donne che operano come rabbini, preti e ministri. Immagino donne che indossano abiti clericali e svolgono doveri clericali e dall'improvviso ho visto un problema, no? Come potrebbero le donne rappresentare un dio maschio? Tutto ciò che sapevano del giudaismo e del cristianesimo implicava accettare Dio come la figura di autorità ultima e maschile. Le congregazioni dovrebbero smettere di vedere Dio come maschio, e che cos'è che potrebbe leggere queste donne, preti, ministre e rabbine alle loro comunità? Certamente non potrebbero usare la Bibbia. Una società che accettasse un gran numero di donne come guide religiose sarebbe troppo diversa dal mondo biblico per trovare la Bibbia rilevante, tantomeno considerarla una fonte di ispirazione. Dio cambierà, pensai, noi donne porremo fine a Dio. Man mano che assumeremo posizioni nel governo, nella medicina, nel diritto, nel mondo degli affari, nelle arti ed infine anche nella religione, noi saremo la fine di Dio. Cambieremo il mondo così tanto che egli non vi si adatterà più. Trovai questa linea di pensiero estremamente soddisfacente, comunque non avevo alcun grande legame con Dio, non sembrava mai essere rilevante per me. Riflettere sulla sua scomparsa culturale non mi lasciò alcun senso di perdita, eppure c'era una magnificenza legata all'idea di vederlo andarsene. Mi sentii parte di questo movimento che avrebbe sfidato la religione imposta per millenni. Che cos'è che sarebbe accaduto a Dio nei suoi ultimi anni? La fine di Dio e la trasformazione della religione erano di grande importanza per la vita umana, e così tornai alla scuola di specializzazione per studiare la fine di Dio. Il movimento femminista della cultura occidentale è dedicato nella lenta esecuzione di Cristo e di Dio. Tutti i ruoli che uomini e donne sono stati istruiti a considerare come dati da Dio saranno rivalutati. Tutte le femministe, ascoltate a questa frase, tutte le femministe stanno rendendo il mondo sempre meno simile a quello descritto nella Bibbia e stanno quindi contribuendo a diminuire l'influenza di Cristo e di Dio sull'umanità. Ora, almeno è abbastanza onesta ad ammetterlo, e ci sono femministe nella Chiesa che sostengono che questa è la verità di Dio, quando il fatto è che lei sa che questo è un rinnegamento di tutto quello che la Bibbia insegna. E tuttavia ci sono persone cristiane che stanno accettando tutto questo in disobbedienza alla parola di Dio. Lasciate che vi legga un paio di altre citazioni. Gesù Cristo non può simboleggiare la liberazione delle donne. Per sviluppare una teologia della liberazione delle donne, le femministe devono lasciarsi alle spalle Cristo e la Bibbia. Dobbiamo smettere di negare il sessismo che sta alla radice della religione giudaica e cristiana, ed è probabile che, mentre guardiamo a Cristo e Dio crollare a terra, supereremo completamente il bisogno di un Dio esterno. E poi dice, dobbiamo vedere la Dea interiore come la nostra forza psichica nella nuova era di cambiamenti per i nostri dèi. Cristo e Dio non si comporteranno più come bambini viziati ed egocentrici nella nostra psiche. E nel libro c'è una sezione sulla stregoneria femminista, e a proposito del movimento femminista è collegato alla stregoneria, risale molto molto indietro, non ho tempo di sviluppare anche questo, ma in tutto il libro si parla del fatto che la Dea è viva. Ed in aprile, il 23 aprile del 1976, ebbero la loro prima conferenza nazionale, tutta al femminile, sulla spiritualità delle donne. E Naomi Goldenberg descrive la conferenza dicendo: le donne cantavano la Dea è viva, la Dea è viva, la magia è in movimento. E conclusero i canti dicendo la Dea è viva, danzando, battendo i piedi, applaudendo e gridando. Salirono in piedi sui banchi e danzarono a seno nudo sul pulpito, sulla tavola della comunione di mezzo agli innari. E tutto questo in chiesa. E lei disse: perché non mostrare il nostro seno in un luogo che ha cercato di insegnarci che queste cose sono vergognose caratteristiche che ci rendono diverse da Dio o da suo figlio? Il capitolo sulla stregoneria dice che ciò che il movimento delle donne richiederà in America è una divinità femminile, la natura è sacra, la volontà umana è suprema, nessun peccato originale, nessun bene, nessun male, l'assenza di un testo sacro, nessuna legge di disciplina, il sesso che segue il proprio corso e tutto quello che facciamo è un gioco nella nostra psiche. Ora, volete dirmi voi che le donne cristiane possono allinearsi con un movimento del genere ed essere obbedienti alla parola di Dio? Io penso che ci siano molte persone che sono illuse su chi veramente è cristiano, e quando questi cosiddetti cristiani sostengono che bisogna seguire quel tipo di movimento, e sono certo che molti dei cristiani che sostengono l'emendamento sui pari diritti, l'era, non stanno veramente sostenendo quello, semplicemente non sanno che cos'è che stia davvero guidando il movimento. E questo fa parte dell'illusione. Se discutete con la scrittura, se distorcete la scrittura, se manipolate la scrittura, se forzate la scrittura a dire ciò che volete che dica, non state facendo la volontà del Padre, state imponendo la vostra volontà sulla parola di Dio, e potreste far parte dei molti, non dei pochi. Forse avete mancato di passare per la porta stretta, state passando per la porta stretta, sapete che la legge di Dio è perfetta e voi siete imperfetti, passate per la porta stretta, sapete che c'è uno standard giusto all'altezza del quale non potete vivere, ed invece di passare con orgoglio e con egotismo e pretendendo i vostri diritti, passate con ravvedimento, confessione, umiltà, una spezzatezza, una contrizione di cuore, sottomissione alla Signoria di Gesù Cristo. Ci sono molte persone ingannate, miei cari, molti, moltissimi, pochi la trovano. E gli ingannati, penso, si dividano in un paio di categorie nella Chiesa. A parte gli ipocriti, che non sono ingannati, sono falsi, lo sanno, però cercano di vivere all'altezza dello standard della moglie o cercano di apparire religiosi per qualunque ragione. Ma a parte gli ipocriti, ci sono due categorie di ingannati nella Chiesa. Ci sono i superficiali e coloro che sono coinvolti. E i superficiali sono quelli che si chiamano cristiani perché quando erano piccoli andavano in chiesa o alla scuola domenicale, oppure hanno ricevuto la cresima, sono stati confermati, hanno preso una certa decisione, tra virgolette, per Cristo. E molto spesso sentiamo persone quando vengono battezzate che dicono: oh, ho ricevuto Cristo quando avevo 12 anni, ma poi dopo di quello la mia vita è stata un po' un disastro, ora voglio tornare a quello. La verità è che probabilmente non hanno mai veramente ricevuto Cristo affatto quando avevano 12 anni, sono passati attraverso una qualche attività religiosa forse, e questi sono un po' superficiali. Ora vengono in chiesa, avevano alle spalle una formazione religiosa, vengono a Natale o a Pasqua e vengono ai matrimoni, ai funerali e pensano di essere cristiani. La cosa è superficiale, sono ingannati. E poi ci sono i coinvolti, che sono ingannati, e sono un gruppo molto più subdolo, molto più serio, sono coinvolti nella Chiesa fino al collo, conoscono il Vangelo, conoscono la teologia, ma non ubbidiscono alla parola di Dio. Vivono in uno stato costante di peccaminosità. Ora, com'è che fa una persona ingannata a sapere di essere ingannata? Come possiamo individuare una persona del genere? Lasciate che vi dia alcuni indizi, ok? Voglio che ci pensiate bene su. Ora, non tutti coloro a cui si applicano questi indizi che sto per darvi sono veramente ingannati, ma questi sono buoni indicatori del fatto che qualcuno potrebbe essere ingannato. Se volete individuare qualcuno che è ingannato, cercate prima di tutto qualcuno che sta cercando sentimenti, benedizioni, esperienze, guarigioni, angeli, miracoli. Perché? Perché è probabile che siano più interessati ai sottoprodotti della fede che alla fede stessa. Sono più interessati a ciò che possono ottenere che alla gloria che Dio può ricevere. Sono più interessati a se stessi che all'esaltazione di Cristo. In secondo luogo, se state cercando di vedere chi potrebbe essere ingannato, cercate quelle persone che sono più dedicate verso la loro denominazione, la loro chiesa, l'organizzazione, che verso la parola di Dio. Il loro tipo di cristianesimo potrebbe essere puramente sociale. Oh, io sono presbiteriano, oh, io sono stato battista tutta la mia vita, sono luterano, io appartengo a quello che sia. Sono più impegnati, più dedicati verso quell'organizzazione che lo sono verso il Signore e la sua parola. In terzo luogo, cercate quelle persone che sono coinvolte nella teologia come un interesse accademico, e queste le trovate dappertutto, nei college, nei seminari del nostro paese, persone che studiano la teologia, che scrivono libri sulla teologia, però sono completamente prive della giustizia di Cristo. Per loro la teologia è attività intellettuale. In quarto luogo, cercate quelle persone che sembrano essere sempre bloccate su un certo punto teologico enfatizzato in modo eccessivo. Questa è la persona che batte sempre sullo stesso tasto, insistendo sulla sua propria piccola aria, su quella strana fissazione. Di solito non si tratta di una qualche grande intuizione divina, vorrebbero farvi pensare di essere così vicini a Dio ed avere una grande intuizione divina che nessun altro possiede. La realtà dei fatti è che stanno cercando una piattaforma per nutrire il proprio ego. Fate attenzione alle persone che mancano di equilibrio. Poi un altro pensiero: quando cercate qualcuno che potrebbe essere ingannato, cercate qualcuno che è eccessivamente indulgente in nome della grazia. Eccessivamente indulgente in nome della grazia, manca di penitenza, manca di un cuore veramente contrito e così via. Ora, tutti questi potrebbero essere ingannati e potrebbero trovarsi sulla strada larga che conduce alla perdizione, pensando per tutto il tempo di andare in cielo. Ora, il nostro Signore mette in guardia queste persone nei versetti dal 21 al 27, e tra pochi minuti porteremo tutto questo ad una conclusione, voglio che ascoltiate, ok? Il Signore dice in questo passo che queste persone sono ingannate, che queste persone pensano di essere sulla strada giusta, ma non lo sono. E ancora prima, nel paragrafo che va dal versetto 21 al 23, c'è la follia delle parole vuote, e nei versetti dal 24 al 27 la follia dei cuori vuoti. Notate di nuovo lì il versetto 21, non chiunque dice, nel versetto 22, molti mi diranno, le affermazioni sono sorprendenti, le affermazioni sono belle, ma non fanno ciò che affermano. Elton Trueblood ha detto che il nostro campo principale missionario oggi, per quanto riguarda l'America, si trova all'interno della stessa appartenenza alla Chiesa. Karl Barth, che non è affatto un evangelico, ma ha detto alcune cose vere, disse: la vera funzione della Chiesa consiste prima di tutto nella propria rigenerazione. Dobbiamo mettere in ordine la nostra casa. Siamo pieni di persone che sono colme di parole vuote. Dicono, ma non fanno mai la volontà di Dio. Ora, non c'è nulla di sbagliato nel dire, voglio dire, se confessi con la tua bocca Gesù come Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, quindi dovete dire qualcosa, la confessione è necessaria, ma la confessione senza l'ubbidienza è finzione. Ora, seguitemi per un momento, molto brevemente, alla confessione di queste persone, al versetto 21, dicono Signore, Signore, versetto 22 dicono Signore, Signore. E abbiamo sentito le vergini, non è vero? Signore, Signore, Matteo 25. Questa è un'espressione molto interessante. La prima volta che dicono Signore potrebbe indicare il loro rispetto. La parola significa maestro, insegnante o Signore. È un termine di dignità, di rispetto, di riconoscimento. Stanno dicendo Signore nel senso che ti rispettiamo. La seconda volta, Signore, Signore, potrebbe enfatizzare l'ortodossia della loro affermazione, perché la parola Signore, Kurios, è la parola usata nella 70 dell'Antico Testamento per tradurre il nome di Yahweh o di Yahweh. Stanno dicendo, sappiamo che tu sei Dio, sappiamo che tu sei Yahweh, accettiamo tutto ciò che la tua deità implica, la tua nascita virginale, la tua vita miracolosa, la morte sostitutiva, la potente risurrezione, l'intercessione, la seconda venuta. Sono rispettosi? Sono ortodossi? Usano i termini giusti, gli atteggiamenti giusti? E poi notate, Signore, Signore, il fatto che lo dicano due volte indica il loro zelo, la loro passione, il loro fervore, il loro impegno e la forza della loro devozione. Oh, e a proposito, se questo avviene al giudizio del grande trono bianco, e loro stanno dicendo questo al giudizio del grande trono bianco, se questo è il giorno di cui egli sta parlando quando dice in quel giorno, allora è molto possibile che coloro che arriveranno lì abbiano già trascorso secoli in un luogo di giudizio e di punizione. E quello accresce persino il loro fervore. Signore, Signore, che cos'è che ci facevamo noi in quel luogo lì? E quindi c'è fervore, c'è ortodossia, c'è un certo senso, c'è rispetto. E poi al versetto 22 dicono tre volte, nel tuo nome, nel tuo nome, nel tuo nome. Voglio dire, non sono nemmeno così centrati su se stessi in quel senso. L'abbiamo fatto per te, abbiamo predicato per te, abbiamo cacciato demoni per te ed abbiamo fatto miracoli per te. Veramente un'affermazione incredibile, sorprendente. È rispettosa, è ortodossa, è fervente, è zelante, proclamano e compiono opere. Ragazzi, questo suona benissimo. E noi diciamo, questi certamente devono essere cristiani, no? Voglio dire, sono rispettosi, sono ortodossi, sono ferventi nella loro devozione privata, sono zelanti nel loro ministero pubblico di parola e di opere, suona così bene. Però, versetto 21, non chiunque dice questo entrerà, perché non tutti coloro che dicono quello hanno fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi il Signore farà la sua confessione nel versetto 23 dicendo, questa è la mia confessione, homologeo, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi, operatori di iniquità. Che shock. Sta dicendo, anch'io voglio fare una confessione. Questo, tra l'altro, è preso direttamente dal Salmo 6,8. Anch'io voglio confessare questo a voi. Io non vi ho mai conosciuti. È come quello che disse alle vergini che battevano alla porta, non vi conosco? Bene, voi potreste dire, cosa vuol dire? Che Dio non sa chi sono? Certo che sa chi sono, Il conosce ogni cosa. Non sta parlando semplicemente di una consapevolezza, non sta parlando di una comprensione mentale. La parola conoscere è usata nella Bibbia, e dovete fare attenzione qui, è usata nella Bibbia per indicare una relazione intima, Per esempio in Amos 3:2 Dio dice di Israele: soltanto voi ho conosciuto fra tutte le nazioni. Vuol dire che erano le uniche persone che conosceva, che sapesse qualcosa, erano gli ebrei? No, vuol dire che egli aveva una relazione intima con loro. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco. Per dirlo in modo ancora più intimo, penso che questo vi aiuterà a capirlo bene. Nell'Antico Testamento ci viene detto che Caino conobbe sua moglie ed ella partorì un figlio. Ora, non significa che sapesse chi fosse o che conoscesse il suo nome, giusto? Significa che la conobbe nell'atto assolutamente intimo del matrimonio. E ricorderete che quando Maria era incinta con il nostro Signore, proprio mentre egli è come seme divino veniva infuso dallo Spirito di Dio, Giuseppe rimase sconvolto, e la Bibbia dice che rimase sconvolto perché non l'aveva mai cosa? Conosciuta. Vedete, la parola conoscere racchiude una relazione intima. E Gesù quindi dice: io non ho mai avuto alcuna relazione intima con voi. Oh, voi eravate lì, eravate ai margini, ma io non ho mai avuto quell'intimità con voi. E poi dice: allontanatevi da me, uscite dalla mia presenza per sempre. Perché? Perché alla fine lì del versetto 23 voi continuate sempre a praticare l'iniquità. Questo è un participio presente. Perché? Perché invece di fare la volontà del Padre mio, a proposito, questo è un termine che riprende tutto il resto del Sermone sul Monte, invece di vivere secondo questi principi giusti, voi continuate sempre a praticare l'illegalità. E invece di fare la volontà di Dio, il suo standard giusto di giustizia, voi continuate sempre a praticare l'iniquità. Sapete che cosa significa professare Cristo? Assolutamente nulla. Se la vostra vita non conferma quella professione. Ecco perché Pietro disse quello che disse: se non potete aggiungere alla vostra fede la virtù, allora non saprete di essere veramente redenti. Questo è quello che Giacomo intendeva quando disse: la fede meno le opere equivale a zero. È morta. La professione non ha alcun valore. Infatti, io credo che professare Cristo e rivendicare Cristo in modo indebito significa realmente prendere il nome del Signore in vano nel senso più estremo. E non penso che prendere il nome del Signore in vano sia solamente dire Gesù Cristo o Dio per strada. Quello è un modo, ma l'apice della violazione del nome di Dio è quella di rivendicare Cristo quando egli non è vostro. G. Campbell Morgan lo ha detto bene, disse: la bestemmia del santuario è molto più terribile della bestemmia del quartier malfamato. È un bacio di Giuda dire Signore, Signore, e poi disubbidire, quello è il bacio di Giuda. Noi dobbiamo essere consumati dal fare la volontà di Dio. Ecco perché la preghiera dice: sia fatta la tua cosa, la tua volontà, non solamente in cielo, ma dove? Sulla terra, e quello significa anche attraverso di me. Attraverso di me. Voi potreste dire: però John, che cosa succede se non lo faccio, se fallisco? O la preghiera continua dicendo: perdona le nostre offese, i nostri peccati, i nostri debiti, così come noi perdoniamo coloro che ci hanno offeso, i nostri debitori. Sì, sappiamo che falliremo, ma è lì che andiamo per ricevere il perdono, e questo fa parte del comportamento di giustizia. Lo standard retto di cui Gesù sta parlando presuppone il fallimento, però quando falliamo saremo lì a confessare. Ecco perché prima Giovanni 1:9 dice che noi siamo quelli che confessano continuamente i propri peccati, e così facendo diamo evidenza di essere quelli che saranno perdonati, che vengono perdonati. In altre parole, quelli che vengono perdonati sono quelli che confessano. Vedete, egli non sta dicendo: questo è lo standard perfetto, se fallite anche solamente una volta siete fuori. No, sta dicendo: questo è lo standard perfetto, e da parte dello standard perfetto che quando fallite potete affrontare la cosa. Questo è lo standard di Dio. Ed io oserei dire che se il sermone sul monte non è la direzione della vostra vita, non la perfezione della vostra vita, ma se non è la direzione della vostra vita, non importa quale confessione abbiate fatto, non importa se siete stati battezzati o qualunque altra cosa, non siete cristiani. Ricordate in Giovanni 6, gli dissero: ebbene, che cos'è che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Ed egli disse: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Ma da dove che si comincia con la volontà di Dio? Dal credere in Cristo. L'unica cosa accettabile a Dio è la giustizia, che sia il prodotto di una fede ravveduta in Gesù Cristo, e che questa produca anche buone opere. Se questo non c'è, qualunque cosa diciate non importa, non importa assolutamente. Così il Signore dice nel versetto 23, se posso darvi una parafrasi: nemmeno per un singolo momento vi ho riconosciuti come miei, né vi ho conosciuti intimamente, quindi siete per sempre espulsi dalla mia presenza perché continuate a praticare l'iniquità. Ora, che cos'è che rende tutto questo così sconvolgente? E voglio dire solamente questo punto in conclusione, ok? Ciò che rende questo così sconvolgente è che le affermazioni che fanno sono straordinarie! Guardate il versetto 22. Signore, signore, abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto opere potenti. Tre parole, no? Profezie, esorcismo e miracoli. Suona molto simile a quello che viene rivendicato oggi nel movimento carismatico. Però sapete una cosa? Alcune persone che affermano questo saranno legittime? Ci sono stati alcuni che erano veri profeti, alcuni che avevano veramente, nel nome di Gesù Cristo, avevano cacciato il nemico, alcuni che Dio ha usato per fare cose meravigliose, cose potenti, però ci sono così tanti che lo rivendicheranno e non sarà vero. Non sarà vero, quello non basterà. E quindi la domanda viene sempre fuori, no? Voglio affrontarla giusto brevemente, ok? Rilassatevi, saremo qui solamente per un paio di minuti, quindi non siate impazienti di andare via, questa è la mia ultima volta su questo testo, però voglio che ascoltiate, ok? Alcuni dicono, voglio dire, mamma, l'hanno veramente fatto, hanno veramente predicato, profetizzato, hanno veramente cacciato via demoni, hanno veramente fatto opere potenti? E ci sono tre alternative, ok? Numero uno, lo hanno fatto. Lo hanno fatto per la potenza di Dio. Numero due, lo hanno fatto e lo hanno fatto per la potenza di Satana. Numero tre, non lo hanno fatto e l'hanno solamente simulato. Tutte e tre potrebbero essere vere. Potreste dire, anche se non sono credenti, potrebbe essere, sì, sapevate che Dio ha operato attraverso anche i non credenti? Guardate indietro nell'Antico Testamento e lì trovereste che Dio ha effettivamente compiuto la sua opera attraverso i non credenti. Per esempio, in Numeri 23:5 ci viene detto che il Signore mise una parola nella bocca di Balaam. E Balaam, dice Pietro, che amò il salario dell'iniquità, era un profeta ingiusto, malvagio, che era stato assunto a pagamento, però Dio usò la sua bocca. Ci sono stati momenti in cui Dio ha persino operato attraverso persone non rigenerate. Suppongo che dovreste dire che la crocifissione di Cristo fu uno dei casi più monumentali. In 1 Samuele 10:10-11, nel re apostata di Israele, che non era affatto giusto, ci viene detto di lui che lo Spirito di Dio venne su di lui ed egli profetizzò. Straordinario! Di Caiafa, in Giovanni 11:51-52, il Signore mise una profezia nella bocca di quel vile sommo sacerdote, così che profetizzò la morte di Cristo per tutti gli uomini. È molto possibile che alcune di queste persone illuse da sé siano state effettivamente usate da Dio ed abbiano effettivamente detto, pronunciato la verità di Dio. Questo rientra nel campo delle possibilità. In secondo luogo, è possibile che abbiano fatto cose meravigliose, cacciato demoni e predicato sotto la potenza di Satana, perché Satana può manifestare la sua potenza. Oh, Satana manifestò la sua potenza su Giobbe, non è vero? Nella morte, nella distruzione, nella malattia? Sì, non c'è alcun dubbio. Lo sapevate che c'erano i figli di Sheva, in Atti 19, che effettivamente andarono in giro cacciando demoni? E Gesù riconobbe perfino che i giudei avevano questa capacità quando disse: se io caccio i demoni per Beelzebub, per mezzo di chi li cacciano i vostri figli? Stava riconoscendo che forse avevano perfino fatto quello e che si potrebbero cacciare demoni, forse alcuni giudei giusti lo facevano per la potenza di Dio e forse altri giudei ingiusti lo facevano mediante la potenza di Satana. E voi potreste dire, well, perché Satana dovrebbe mai cacciare Satana? Perché è confuso fin dall'inizio, no? Tutto il suo sistema è un disastro. Lo sapevate che in Deuteronomio 13 ci viene detto che verranno falsi profeti e profetizzeranno certe cose, certi segni, certi prodigi, e questi si avverranno anche, e voi comunque non dovreste credergli? Ed è possibile che questi erano e saranno energizzati da Satana. Lo sapevate che ci viene detto anche in Marco 24:24 che ci saranno falsi cristi e falsi profeti che verranno e faranno segni e prodigi? Seconda Tessalonicesi 2, versetti dall'8 al 10, ci viene detto che l'anticristo verrà e farà segni e prodigi. Satana può fare alcune cose sorprendenti. E poi c'è tutto l'ambito della pura e semplice finzione. Penso che questo fosse quello che stava succedendo in Egitto. Io penso che i maghi d'Egitto che stavano cercando di imitare i miracoli di Mosè stessero semplicemente mettendo in scena delle falsità. Quando riproducevano quello che Mosè faceva, penso che fosse solamente ciarlataneria, solamente la loro piccola magia. Io la chiamo roba da negozio di magia, no? I trucchetti. Ora, il punto è questo, gente. Queste persone diranno: noi abbiamo predicato! E abbiamo cacciato demoni, e abbiamo fatto opere potenti, e forse alcune di loro furono anche usate da Dio per quello. Se Dio ha usato l'asina di Balaam, userà qualsiasi cosa, no? Forse lo fecero per la potenza del diavolo, facendola passare per opera di Dio, magia bianca. Forse era solamente il buon vecchio abracadabra, come la maggior parte dei guaritori che vediamo al giorno d'oggi. Il punto non è come lo abbiano fatto, il punto è che erano ingannati. Pensavano che fosse qualcosa di Dio, però non era Dio. Non era Dio. E penso che ci siano molte persone oggi che stanno predicando molte persone che stanno cacciando demoni, molte persone che guariscono, molte persone che fanno un sacco di altra roba che credono sia da Dio, ma non è da Dio. E molte persone ci credono e dicono, oh sì, è il Signore, oh deve essere Dio per forza, e non è altro che un qualcosa di satanico o un inganno. Ma il punto è semplicemente questo, che non importa quello che dicono, non importa quello che rivendicano e non importano i miracoli, i prodigi, le cose che hanno detto di aver visto, Gesù dice voi non siete qualificati per far parte, per essere nel mio regno, e questo è lo shock. Perché? Perché non sono mai passati per la porta stretta, mai. Che cosa devastante. Ebbene, fare una mera professione verbale non basta. E stasera scopriremo che nemmeno ascoltare basta. Padre, ti ringraziamo questa mattina per questa parola rivolta a noi. Sentiamo nei nostri cuori le parole dell'inno di Jeffrey O'Hara. Perché mi chiamate Signore, Signore, se non fate le cose che dico? Mi chiamate la via e non mi percorrete. Mi chiamate la vita e non vivete in me? Mi chiamate Maestro e non mi ubbidite. Se vi condanno, quindi, non incolpatemi. Mi chiamate pane e non mi mangiate, mi chiamate verità e non mi credete, mi chiamate Signore e non mi servite. Se quindi vi condanno, non incolpatemi. E non possiamo veramente incolpare te, Signore, per il fatto che condanni coloro che dicono ma che non fanno, perché danno evidenza di non far parte del regno. Oh, che nessuno vada via, esca da questo luogo facendo parte di quella categoria. Signore, che mattina meravigliosa abbiamo avuto insieme. Preghiamo che sia tutto ciò che potrebbe essere, nel mentre esaminiamo onestamente i nostri cuori, affinché possiamo sapere di essere veramente nella fede. Porta nella sala di preghiera coloro che hanno bisogno di venire, Padre, e compi la tua opera in tutti i nostri cuori, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.